Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
Benvenuti a Cinevagando, il podcast mensile di Cinemio.it. Un saluto da Luigi
e da Paola,
che dopo le fatiche di Pasqua sono tornati con voi per raccontarvi ancora delle storie di cinema. Volevamo fare innanzitutto dei ringraziamenti a tutti quelli che hanno scaricato il nostro podcast, a quelli che ci seguono sul sito e a tutti i nostri fan, diciamo così. Infatti, per ricordarvi dove potete ascoltarci, lascio la parola un po' a Paola.
Sì, i nostri riferimenti sono sempre gli stessi, sono www.cinemio.it, ma Cinemio è presente anche su Facebook con la pagina fan e anche su YouTube con le conferenze stampa e le interviste.
Bene, abbiamo molta carne al fuoco in questo mese, per questo podcast di maggio, e quindi come sempre Paola non ci resta che annunciare il nostro
sommario.
Macete, Red con gli occhi dell'assassino, i film in uscita in queste settimane. Isabella Aragonese e Giorgio Cecere ci parlano di Il primo incarico, Tatanka di Giuseppe Gagliardi nella nostra recensione del mese. Per Cinevagando si riforma la coppia Locascio Gifuni, eccoli in un'intervista esclusiva tutta per noi. Proseguono le lezioni di cinema, Carlo Verdone si racconta. Mettetevi comodi, Cinevagando può cominciare.
Che cosa vedremo questo fine settimana al cinema?
È in sala questa settimana Macete, il film di Robert Rodriguez e Ethan Manikis. La pellicola è l'espansione del finto trailer che Rodriguez aveva realizzato per Grindhouse, il doppio film con Tarantino del 2007. La storia è quella di Machete Cortez, interpretato dall'attore messicano Danny Trejo, un mercenario che viene assoldato per eliminare un ricco senatore, Robert De Niro. Ma la missione si rivelerà non facile perché ad essere preso proprio di mira sarà Machete che ordirà così la sua vendetta. Nel film di Rodriguez gli attrezzi usati per uccidere da Machete sono un vero e proprio campionario di morte, tanto che esiste anche online un gioco per scoprire dove e quando nel film verranno utilizzati. Nel film anche Jessica Alba, Steven Seagal e un ritrovato Don Johnson.
La sua fama lo precede, il suo nome è già leggenda. Danny Trejo è Machete.
Cos'è questa cosa lunga e dura?
Il mio Machete.
Michelle Rodriguez e Lucy. Jessica Alba e l'agente Sartana. Lindsay Lohan e Eddie.
Macete non manda messaggi, Macete improvvisa.
Dove sono mia moglie e mia figlia?
Tutte lo vogliono. Tutti gli altri lo vogliono uccidere.
Andrò ad uccidere Macete. E sarà l'ultima cosa che vedrai.
Robert De Niro e il senatore McLaughlin.
Benvenuti in America.
Una cosa del genere senza neanche consultarmi.
Don Johnson e Don Jackson.
So che molte persone non ci amano.
Steven Seagal e Torres.
Se volete la guerra, allora l'avrete.
Viva di tutti i morti!
La regista di Sin City.
Lui è il boss.
Se non lui, chi? Macete, il nuovo eroe di Robert Rodriguez.
Uscirà invece l'11 di questo mese Red, un action movie diretto da Robert Schwenk e interpretato da un cast di tutto rispetto, capitanato da Bruce Willis, con Morgan Freeman, John Malkovich, Helen Mirren, Richard Dreyfuss. Nel film Bruce Willis è Frank Moses, un ex agente della CIA che è costretto a rimettere insieme la sua vecchia squadra per scoprire chi sono le persone che vogliono ucciderlo. Si crea così un gioco di sopravvivenza tra la banda di Willis, che utilizza vecchi metodi di spionaggio e falsificazioni, e il killer, armato di mezzi ipertecnologici. Red è un film intrigante e divertente, grazie soprattutto alla bravura degli attori e ad una trama asciutta e semplice tratta da un fumetto americano.
Questo posto è fantastico, Victoria. Ti sei abituata al cambiamento?
Adoro stare qui, adoro sistemare i fiori, fare dolci.
Ci mandano in pensione.
Non puoi spingere l'interruttore e diventare un altro.
E che dobbiamo fare?
Accetto occasionali contratti sotto banco. No, non riesco a smettere. Ciao, sono Sara.
Sono Frank Moses.
Che succede?
Non molto. Ancora un po' più centrale. Sì, così è perfetto.
Perché volete uccidermi?
Qualcosa non funziona nella testa di questo ragazzo.
Quelli della CIA gli hanno dato LSD tutti i giorni per 11 anni.
Allora se è così sta benissimo.
Fantastico.
Sì. Non credete che dovremmo parlare del fatto che la CIA venga usata come una squadra di assassini? E che faranno qualunque cosa per scovarci e ucciderci?
Rimettiamo insieme la nostra squadra. Pessima mossa, nonno! Ti ha addestrato Kordeschi?
Sì!
Io ho addestrato lui!
Trama più complessa ed intricata, invece, per Con gli occhi dell'assassino, dello spagnolo Guillem Morales. L'attrice Belén Rueda, dopo il successo di The Orphanage e Mare dentro, interpreta Julia, protagonista affetta da una malattia degenerativa della vista, che è costretta ad investigare sulla morte sospetta della sorella gemella. Nel film, il tema del voler vedere e del non poter guardare è sviluppato in toni di thriller con colpi di scena di sicuro coinvolgimento e scene in cui il fiato rimane davvero in sospeso per diversi minuti. La pellicola, prodotta da Guillermo del Toro, vanta l'ennesimo primato di titoli storpiati in italiano. Infatti, in originale il film si intitolava Los ojos de Julia, tradotto per noi invece con Gli occhi dell'assassino.
Lo so che sei là.
Quelli della scientifica sono certi che Sara si sia suicidata la notte scorsa. Mi hanno detto che soffriva di una malattia degenerativa.
Una perdita progressiva della vista, come mia moglie.
Forse non era sola, forse c'era qualcuno con lei.
Mia sorella è venuta qui con un uomo?
Un fantasma. Un'assenza.
Lo sai che c'è qualcuno che osserva ogni nostra mossa?
Giulia, maledizione. Chi è?
Che c'è?
Siamo in collegamento con Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao Luigi. Ciao Paola.
Ciao.
Ben ritrovati.
Dopo le vacanze pasquali, di cosa ci parli in questo podcast?
Eh sì, oggi vi parlo di un film che esce domani al cinema, un film italiano, che è Il primo incarico, opera prima di Giorgia Cecere, che ha come protagonista Isabella Aragonese. Il film è stato presentato all'ultima edizione del BFest, che come sai ho seguito interamente e con interesse.
È un'opera prima italiana, puoi dirci qualcosa della trama?
Sì, allora il film parla di questa Nena, interpretata da Isabella Aragonese, che è una giovane maestra. Il film è ambientato in Puglia negli anni 50. E Nena ha una lettera di assunzione che le dice che deve partire per una piccola scuola del sud salentino. È un po' con tristezza Nena parte perché lascia il suo amore nel suo paese.
È un film in costume, vero?
Sì, è un film in costume, anche se sia Giorgia Cecere che Isabella Aragonese hanno cercato di sottolineare che non è prettamente in costume, nel senso che loro hanno cercato di recuperare gli abiti degli anni 50.
Più legato a quegli anni, quindi. Ok, possiamo ascoltare allora la tua intervista.
Siamo qui con Giorgia Cecere e Isabella Aragonese e sono venute qui a presentare nella sezione delle opere prime il primo incarico. Giorgia, il primo opera prima, un film in il primo incarico, un film in costume. Pensi di rimanere sulla stessa linea per i suoi prossimi film o vuoi cambiare tono, vuoi cambiare tipologia di film?
Sì e no, per me questo non è mai stato un film in costume, nel senso che appunto lo dicevamo anche prima, nonostante tutto sia assolutamente compatibile con l'epoca, ci mancherebbe altro, vestiti, ambienti, oggetti, e molto anche volti, però io volevo ricreare un presente, particolare, originale, che fosse molto vivo, molto immediato. Credo che questo proprio insomma sia una delle cose riuscite, che non si ha la sensazione di qualcosa, ma di qualcosa che accade in quel momento davvero, e anche le psicologie, anche perché non è che noi davvero il nostro animo, i nostri bisogni, i desideri non si modificano a distanza, non è vero, quello è uno degli inganni, sembra appunto che tutto è stato inventato cioè in questi giorni, invece non è vero, siamo insomma, così esseri umani da un bel po' di tempo. La cosa che mi piaceva però molto come regia era che mi dava l'opportunità di una ricerca visiva di un certo valore, il fatto di che insomma era facilitata dal fatto di mostrare un mondo che non ci circonda immediatamente, che non vediamo continuamente riprodotto così nei notiziari eccetera, per cui per me no, la prossima storia che sto scrivendo per esempio è ambientata nella contemporaneità, però ci sono molte cose sempre, le cose che mi appassionano, l'animo femminile che mi sembra un po' trascurato diciamo nella sua incarnazione più particolari come personaggi nel cinema italiano, insomma quelle cose sì, mi interessano sempre, quindi sarà un altro viaggio nell'animo femminile. Diverso.
Isabella, tanti film, tanti autori alle loro opere prime, ma anche autori più maturi. Che differenza trovi tra una tipologia e l'altra?
Vabbè, cioè, certo, è sempre molto difficile chiuderli in una tipologia, anche perché sono molto diversi. In generale, ovviamente, più per un attore richiede più coraggio fare un'opera prima, perché appunto non ci sono precedenti, perché di solito magari appunto vai a rivedere dei film che ha fatto quel regista, ma giusto anche per capire in che mondo dove stai entrando, insomma, che porta stai aprendo, ma devo dire che, a parte la fortuna di avere fatto opere prime, è comunque molto fortunata, insomma, a quel festival c'è anche Due Vite per Caso, che è stato a Berlino, Dieci Inverni è stato un successo insperato, insomma, e poi questo film, però appunto sono talmente diversi che è difficile dire, perché umanamente sono anche persone molto, molto diverse che hanno lavorato in maniera... Forse appunto... sei sicuramente un po' più protetta quando lavori con un regista riconosciuto, perché anche da parte del pubblico e della critica insomma c'è già una familiarità che ti protegge, però l'opera prima secondo me è un buon, sempre un buon esercizio, cioè mi piacerebbe sempre, a parte perché forse si rischia anche di più, quindi si fanno anche delle sono sempre delle sceneggiature un po' più, perché uno con l'opera prima vuole sente il bisogno, magari ha lavorato tanto, ci ha pensato sempre di più rispetto a un secondo, terzo film, no? E quindi ti giochi tutto nell'opera prima, quindi c'è un entusiasmo e comunque c'è anche un'idea che diventa un'opera prima anche per te, non so come dire, entri in quella, anche perché queste che ho fatto erano anche opere prime per tutti. Il cast tecnico, per esempio, c'erano anche molte anche nel film di Giorgia, ragazzi alla prima esperienza,
anche la fotografia, un grande Gianni Troilo,
la fotografia, quindi c'è un clima sicuramente più da pionieri, no? C'è una sensazione più e forse richiede anche una fatica in senso positivo maggiore.
Mi sforzo di capirli, ma la verità è che non posso parlare con nessuno. Nessuno capirebbe.
Sai, ci ho pensato. La cosa migliore è se ci sposiamo.
Non so perché ho voluto farlo. È solo fino a giugno. Poi chiede il trasferimento. Ho pensato che dovevo esserne capace. Mi sono ricordata quello che mi hai detto, che sono la ragazza più in gamba che conosci. Perde da lì e gocciola anche lì.
Mi hanno visto che viene andata la notte sola da mio nipote.
Non è pazzo.
Che fate se vi caccio dalla scuola?
Che si fa, si parte?
Devo tornare a casa, poi ti spiego.
Che mi spieghi, signora maestro?
Maestro, direttore a piccolezza.
L'avevo detto senza la O.
Va bene,
va benissimo. Bravo.
Guarda.
Hai gambe belle. È il momento dei film italiani in uscita questa settimana. Ce ne parla la nostra Paola.
Tatanka è un film di Giuseppe Gagliardi che ha ottenuto 1.400.000 euro di contributo da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, che ha riconosciuto di interesse culturale il progetto. Il soggetto è tratto da un racconto presente nel libro La bellezza e l'inferno di Roberto Saviano. Il film è incentrato sui pugili di Marcianise, in provincia di Caserta, e in particolare sul loro rappresentante Clemente Russo, che ha soprannominato Tatanka, ossia bisonte, nella lingua dei nativi d'America. All'interno del film Clemente rappresenta se stesso, cioè la storia di la parte di un ragazzo che riesce a sfuggire ad un destino certo in una terra dilaniata dalla camorra. E il film è sicuramente drammatico, nello stesso tempo però è una storia che alimenta la speranza, anzi la certezza in questo caso, che grazie alla box ci si può emancipare passando dalla desolazione della periferia di Caserta ad un riscatto difficile quanto inaspettato.
Siamo arrivati al nostro consueto appuntamento delle lezioni di cinema. So che abbiamo un'esclusiva per Cinevagando questo mese.
Sì, questo mese abbiamo un'intervista esclusiva a Luigi Locascio, che ho incontrato in occasione di un incontro che ha tenuto al Circolo del Cinema di Norisi di Trani, un circolo davvero molto, molto attivo da questo punto di vista.
Com'è stata questa intervista a Locascio?
Guarda, l'intervista è stata davvero molto interessante, anche perché ho scoperto che Luigi Locascio è stato nell'ultima classe direttamente seguita da Orazio Costa insieme a Fabrizio Gifuni, per cui hanno studiato insieme e sono molto amici, e infatti nell'intervista si parla molto di Fabrizio Gifuni.
Ecco quindi l'intervista a Locascio.
Allora, sono qui con Luigi Locascio in occasione di un incontro al Circolo del Cinema di Norisi a Trani. Ciao Luigi.
Ciao a tutti.
Volevo chiederti una domanda, diciamo, che ripercorre un po' la tua carriera. Tu hai fatto tanti film, hai interpretato tanti personaggi. C'è un personaggio in particolare a cui sei rimasto più particolarmente legato?
Sì, nel senso un po' a tutti, nel senso che oltre al fatto che diventano dei personaggi, come dire, ogni film che si fa sono anche, è anche un'esperienza che si fa con un autore, con un regista, con certe parole, e quindi tra l'impegno o il divertimento il ricordo di un personaggio è anche il ricordo di un periodo della mia vita, cioè della mia, del mio mestiere. Però sicuramente, non soltanto perché è il primo film, ma soprattutto per quello che si andava a interpretare, diciamo Peppino Impastato, dei 100 passi, è la persona, ecco, la persona, non il personaggio a cui sono più legato, perché in quel caso c'è qualcosa che va al di là della recitazione. Io stesso poi, era il primo film appunto, ed ero in una condizione quasi di incoscienza rispetto a che cosa significasse stare davanti alla macchina da presa, ma quello che mi ha aiutato era proprio un contagio, una certa febbre che mi è arrivata da quanto una persona come in passato mi avesse appunto suggestionato, mi avesse colpito, mi avesse toccato profondamente, anche proprio la conoscenza della madre, purtroppo recentemente scomparsa, del fratello, degli amici, quei racconti, stare nel paese vicino, si mi hanno talmente toccato, commosso, che ancora adesso appunto ciò porto dentro di me la conoscenza di questa persona, che poi ho cercato di restituire per come potevo, ma che rimane molto spesso nei miei pensieri.
C'è un intervento di Fabrizio Gifuni all'ultimo Bifest che mi è rimasto impresso, che diceva che ci sono dei registi che amano gli attori e altri che non li amano, nel senso che ci sono alcuni che pongono più l'attenzione sull'attore e altri che invece danno più attenzione al film in sé, magari alla coralità del film o all'aspetto tecnico. Tu cosa pensi, viste le tue esperienze con tanti registi, cosa pensi di questa affermazione?
A parte che non si sa che con Fabrizio siamo molto amici, siamo compagni d'accademia e proprio fino a 2 secondi fa ci mandavamo dei messaggi, cioè abbiamo una consuetudine, un'amicizia ormai di più di 20 anni. No, è vero. È vero, ma proprio anche nelle loro dichiarazioni, lasciando stare le opere, ci sono dei registi che proprio disprezzano gli attori e li considerano solo, cioè, come quasi dei. Alcuni si esprimono anche come se fosse del bestiame da sopportare, no? Come se fossero più stupidi, come se fossero ignoranti, eccetera, eccetera. Io credo che questo, diciamo, al di là del fatto che è chiaro che c'è. Cioè questa cosa, cioè perché è attestata anche da interviste, da dichiarazioni, no? Non è che è una cosa che si intuisce soltanto. Allora a quel punto credo che l'errore è il fatto che il regista non si rende conto che instaurare una relazione, un dialogo con l'attore è qualcosa che fa bene proprio al film. Quindi al di là, diciamo, dell'aspetto tecnico più o meno riuscito, lo spettatore non si affeziona a un movimento di macchina, non si affeziona al colore di una fotografia. Non si affeziona, diciamo, all'armamentario, l'arsenale tecnico che viene sventagliato dal regista, ma alla vicenda dei personaggi. Quindi un regista farebbe bene, diciamo, a preoccuparsi di mettere nelle migliori condizioni possibili l'attore per fare il suo mestiere.
Un'ultima domanda sulla preparazione di un attore, visto che siete compagni di accademia con Fabrizio.
Sì.
Fabrizio ha affermato durante sempre questo intervento del Bifest che è importante una preparazione ed è anche molto importante l'esperienza teatrale. Secondo te è così? Cosa ne pensi?
Ma io non credo che tu troverai qualcuno che ti dirà che teatro non serve.
No, però ci sono attori che arrivano direttamente, certo, al cinema,
no,
senza.
Infatti il discorso è appunto servire, completare, approfondire o essere indispensabili. Non è indispensabile, lo dimostra il fatto che molti attori magari non sono mai saliti sul palcoscenico e lavorano, però ognuno di loro sentirà che gli manca qualcosa, quindi qualcosa, cioè una mancanza, un piccolo vuoto che un attore sperimenta innanzitutto su se stesso. Non è una questione tipo appunto che come se il teatro desse la patente per essere veramente degli attori, lo dimostra ad esempio anche una parte del cinema, cioè c'è stata una certa fase appunto che per esempio i neorealismi qua addirittura non erano neanche attori, quindi erano, cioè, capito, non avevano neanche una preparazione neanche per il cinema, erano proprio presi dalla
cercava i suoi,
o anche le facce,
comparti, sì.
No, questo dico, quindi non è una cosa indispensabile, però sicuramente è qualcosa che dà all'attore una pienezza, una completezza.
Ora invece un estratto dall'intervista a Fabrizio Gifuni, in cui racconta un simpatico aneddoto accaduto a Locascio. Vi ricordo che troverete l'intervista integrale a Gifuni sul nostro sito www.cinemio.it.
Così come quando preparo alcuni personaggi, mi è capitato alcune volte, alcuni personaggi che dovrò fare, mi diverte portarli in giro. Siccome io non ho mai avuto il problema di una grossa riconoscibilità proprio in termini fisici, per cui non sono un attore che viene fermato e disturbato centinaia di volte per strada, non mi serve abbastanza nessuno, insomma, se non mi capita ogni tanto, cioè, però di questo sono molto contento, non soltanto perché spesso insomma è anche un po' imbarazzante quando, ma perché secondo me vuol dire che poi in qualche modo sono riuscito fino adesso a fare al cinema dei personaggi che fossero anche molto distanti da me, anche proprio in termini di fisicità, di tratti fisionomici, di modo di parlare, e quindi non c'è una riconoscibilità immediata, per cui in tutti i film dici quello è questo. Ecco, quindi sfruttando un pochino questa cosa, un pochino camaleontica, in passato l'ho fatto molto, adesso lo faccio un po' meno, ma ogni tanto lo faccio, mi piace portare in giro il personaggio che faccio, cioè andare a mangiare da solo in un ristorante in cui non sono mai stato, piuttosto che
ammazzare il fuoco.
E ammazzare il fuoco, esatto. No, e stare dentro così, e iniziare a stare dentro le scarpe e la vita di quel personaggio, capito? E iniziare a verificare l'attendibilità e la credibilità di un personaggio, di un modo di parlare, di un modo di camminare, di un modo di uno sguardo differente. Questo mi diverte molto. Molto farlo, questo, diciamo, ovviamente i primi anni si poteva fare più agevolmente. Ad esempio, nel primo film che ho fatto, che è un film che rimpiango molto perché non me ne hanno proposti poi più così, cioè delle commedie pure come queste, io avevo molto voglia di fare una bella commedia. Il primo film era la cortina stagionata ed era una commedia in cui facevo un ruolo totalmente demenziale, facevo un ruolo di un padovano, figlio di una ricca, proveniente da una ricca dinastia di mobilieri del nord-est, era una specie di proto-leghista completamente idiota, che rideva sempre, rideva sempre in situazione. E io sono andato in giro per qualche mese nei panni di questo padovano a farmi delle lunghe conversazioni nei bar, nelle cose eccetera, per vedere quanto questo personaggio potesse essere credibile. Poi dopo averlo sperimentato per un po' l'ho portato in scena.
Lo so che mi odierai, ma no. Perché non racconti l'episodio con l'aria di te e Luigi sconosciuti a Taormina?
Ah, sì, quello diciamo fa parte del divertimento per quello che riguarda le lingue italiane, cioè insomma i dialetti e la potenzialità straordinaria di cui è fatta questa lingua o questo fantasma di lingua con cui un attore viene in qualche modo in contatto, che è l'italiano. che è da un lato una lingua televisiva omologata che non esiste più, spappolata come diceva Pasolini, dall'altro una lingua ancora di una ricchezza straordinaria, che ha nei dialetti ancora le risorse più forti. E io mi sono sempre divertito, ma questo fin da piccolo, insomma, ho sempre avuto una curiosità molto grande, non solo per i dialetti, ma per il modo in cui parlano le persone, cioè la voce è sempre stata una delle mie chiavi d'accesso ai personaggi, cioè sono sempre stato molto ossessionato, anche prima di fare l'attore, dal perché una persona parla in un certo modo, perché ha un difetto, perché respira in un certo modo, e attraverso la linea del suono e del respiro poi se riesco a entrare in quella cosa lì, in qualche modo mi riesco a impossessare della cabina di comando, cioè del cervello. Se io entro nella voce inizio a pensare anche come quella persona. Vabbè, detto questo, invece rimando al lato più
anecdotico.
Sì, ma anche più puro, cioè proprio l'istinto mimetico. L'ultimo anno facevamo questo lavoro sull'Hamlet in Accademia con Orazio Costa. Costa aveva deciso che appunto in questo saggio, che avremmo poi era il saggio di diploma all'Accademia d'Arte Drammatica che avremmo fatto a Taormina, ci sarebbe stata una lunga carrellata in cui coppie di attori avrebbero fatto i becchini, cioè i personaggi che appaiono nell'ultimo atto dell'Hamlet, che sono due personaggi molto popolari che anche Shakespeare fa parlare in una lingua molto popolare, quindi Costa giustamente ha detto organizziamo delle coppie di becchini che parlino in tutti i dialetti italiani, per cui c'erano i becchini pugliesi, i becchini siciliani, i becchini veneti, i becchini a seconda, poi delle proprie. Io ero un po' un jolly, perché appunto essendo nato e cresciuto a Roma, essendo metà pugliese, metà siciliano, parlando bene tutti i dialetti del nord, eccetera, ed essendoci delle coppie che non c'erano due siciliani ad esempio in quel caso lì, mentre c'erano cinque romani, i romani erano coperti, c'era Favino, c'era cosa, cioè, i siciliani c'era solo Locascio, quindi Costa ha detto, vabbè, dice, tu sei mezzo siciliano, quello che fai il siciliano. E quindi facemmo queste coppie di becchini siciliani. Andammo a Taormina e facemmo questo saggio, questo spettacolo. E poi venne, ma non solo l'Avia, venne l'Avia con dei siciliani, con dei taorminesi, che vennero nei camerini a farci complimenti e vennero da me, da Luigi, dicendo, a volte, parlando di me, dicendo, a volte, lui si capisce che è siciliano, ti accorto, ma tu di dove sei? Però lo caccio. E questa cosa.
E quindi quelle due anni in analisi
creò un dissapore.
La cittadinanza palermitana per questo momento.
Un dissapore che non si è mai più risanato con Luigi.
Dopo Gifuni e Locascio siamo arrivati ad un momento particolare, perché hai avuto modo di assistere alla lezione di cinema di Carlo Verdone.
Sì, sempre durante il Bifest Carlo Verdone è stato uno degli ospiti che ha tenuto la lezione di cinema, e devo dire anche in questo caso sono rimasta molto colpita dal suo modo di fare durante la lezione. Carlo Verdone è davvero molto disponibile anche nei confronti del pubblico. È rimasto più di mezz'ora a firmare autografi alla fine della lezione. E infatti nella clip, che è solo una parte della lezione di cinema di cui gli ascoltatori di Cinevagando possono leggere nel blog, Carlo Verdone parla di un divertente aneddoto capitatogli incrociando due fan molto particolari.
Prima di lanciare questa clip dedicata a Carlo Verdone, facciamo un saluto ad Antonella Molinaro e ci risentiamo il prossimo mese. Ciao Antonella!
Sì, un saluto a tutti, un saluto a te, un saluto a Paola e a tutti gli ascoltatori di Cinevagando che continuano a seguirci con interesse.
Ciao!
Il pubblico. Io sono stato testimone di una cosa incredibile, cioè che ogni volta che ci penso sono sorpreso. Eravamo a Siena per un festival di Carlo, un bellissimo festival di Carlo di qualche anno, e Rosana Malapianza e una fan assalta Carlo e gli prende il braccio e gli spacca il cellulare un altro po'. E questa fan però non era una signora di 80-85 anni che urlava perdone, perdone. Io ero senza parole e quindi siamo stati circondati da queste molto, veramente molto anziane. Lui con un'eleganza che io non ho mai avuto in vita mia, tantomeno dopo essere stato preso per il braccio così, cioè signora ma era per questo. E è arrivato questo, io pensavo che intervenisse per scusarsi, e io sono il vice parroco della parrocchia, siamo qui in gita, volevo salutare, cioè una situazione assurda, e lui non ha mai perso la canna. Oggi, ora, quindi assaltato da fan ottuagenarie, qui
guarda
ci sono tantissimi, il tuo pubblico.
Guarda che è successo di peggio, ma molto peggio. Alcuni mesi fa sul volo Roma La Venezia Terme al gate la signora, ma chissà perché gli anziani sono più violenti, la signora alta così mi viene mettone, a foto che non veniva mai chiaramente perché mi spingete qua e non viene, mi fa così. Alla fine abbiamo chiamato, c'è stato l'interviente, aeroporto, lo faccio io, e ne è venuta la foto. Alla fine si è accontentata di darmi, posso dare una carezza, mi ha lasciato un ematoma, ma te giuro, una cosa tragica, mi ha stretto talmente tanto che è arrivato a fare la serata alla mensa e ha detto ci avete un fondo tinta, perché veramente c'è un viola qua.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Bene, finisce qui Cinevagando di maggio, il nostro podcast mensile. Vi ricordo che se volete vedere, oltre che ascoltare le nostre interviste, le nostre conferenze stampa, potete andare sul nostro sito che è www.cinemio.it. E diamo l'appuntamento per il prossimo podcast, Paola?
Sì, ci risentiamo il 2 di giugno e come sempre ci lasciamo con la frase del mese che è...
A proposito di politica, ci sarebbe qualche cosarellina da mangiare?
Da FIFA Arena, Totò.